Amen. Amen. Potete sedervi. Non sapevo se ci sarebbe stato ancora un cantico per la gloria del Signore. È meraviglioso che in migliaia di cantici si canti l'opera di redenzione compiuta dal nostro Signore. E questo realmente in ogni lingua e in ogni nazione. Siate benvenuti nel prezioso nome del nostro Signore. E come ha già detto il nostro caro fratello, noi diamo il benvenuto a voi tutti, da vicino e da lontano. Abbiamo saluti da Kinshasa, da Johannesburg, da Pretoria, dall'Argentina, da Abidjan, da Nuova Delhi, dal fratello Stefano Genton, dal fratello Graf, dal fratello Inodi, dal fratello Gilson, dal fratello Kupfer, dal fratello Niaghi, da Nairobi. Non so se questa volta sono stati annotati tutti. Poi vorrei dare il benvenuto ai visitatori del Sud America, dal Cile e dal Brasile. Vorrei dare loro il benvenuto in modo speciale. Dalla Repubblica del Congo, anche dal Portogallo, realmente da ogni posto. Tutti gli altri vengono già qui una volta ogni tanto, specialmente tutti coloro che sono qui per la prima volta. Poi abbiamo saluti da Swaziland, saluti dalla Tanzania, saluti da Vienna, saluti dalla Costa d'Avorio, saluti dal Burundi, saluti dal fratello Richard, saluti da Bucarest, saluti da Blantyre, Malawi, saluti da Burkina Faso, saluti dal fratello Israel, ancora una volta saluti dal Burundi, saluti da Goma, Repubblica del Congo, saluti dal fratello Yannick, saluti dal fratello Moses da Denver, Colorado, saluti da Goma, Repubblica del Congo, saluti da Ottawa, Canada, saluti dal fratello Chilumba, ancora una volta saluti da Denver e ancora una volta saluti dal Pakistan, saluti da Ashdod, Israele, e poi, quale ultimo, saluti da Cugir, Romania, con l'osservazione che loro sono riconoscenti per il fratello Matthias Hendrich, che Dio ha usato per portare il messaggio alla gente in Romania. Poi abbiamo specialmente i nostri fratelli dalla Repubblica del Congo che sono presenti. Quando abbiamo avuto queste grandi riunioni, voi tutti lo sapete, la più piccola riunione è stata con più di 3.000 persone e la più grande è stata con circa 20.000 persone. E oggi, insieme al fratello Tati, che era il mio traduttore, abbiamo visto delle foto. Era stato detto sulla strada verso l'aeroporto, era stato detto che sarebbero venuti alcuni fratelli che dovevano farmi alcune domande. E quando siamo arrivati là, c'erano radunati più di 8.000 persone per ascoltare la parola di Dio. E nella prima fila c'era seduto il fratello Loscia e il fratello Dorfer. E loro hanno ascoltato e hanno visto ciò che Dio ha fatto. Specialmente il nostro fratello Joseph da Kinshasa, che Dio ti benedica in modo speciale. Poi il nostro fratello da, come si chiama la città, vicino all'Angola, che è stato proprio ora nel mio ufficio. Dio ti benedica, che Dio benedica tutti. Voi non potete immaginare quanto sforzo hanno fatto i nostri fratelli per organizzare tutte le riunioni ed essere là e sperimentare ciò che Dio fa in questo tempo. Poi ho due cose. Una è: l'ultimo viaggio missionario è stato piuttosto difficile per me. Ci sono state differenti tappe, da Francoforte a Bangkok, e da Bangkok a Manila, e da Manila a Melbourne, e da Melbourne a Sydney, e da Sydney a Mackay. E complessivamente sono state 34 ore di volo, con alcune soste nelle differenti città e nazioni per avere delle riunioni là. La differenza di orario è di 8 ore. La notte diventa giorno, ma l'età non si ferma con nessuno. Tuttavia, siamo riconoscenti che Dio ha fatto grazia. E se poi si osserva che anche in Australia le persone volano per 4 ore, coloro che prendono il volo da Perth fino a Sydney hanno le stesse ore di volo come da Francoforte a Tel Aviv, le stesse ore di volo. Così ero molto riconoscente che i fratelli erano venuti in aereo e anche in macchina, guidando per 16 ore. Erano venuti da vicino e da lontano per ascoltare la parola del Signore. E specialmente quando i fratelli a Sydney e a Melbourne mi hanno detto: fratello Frank, noi ti accompagniamo, siamo aggiornati nel regno di Dio, ti abbiamo accompagnato nel tuo viaggio nella Repubblica del Congo, abbiamo ascoltato tutte le riunioni là, le abbiamo sperimentate, è veramente potente vedere che genere di possibilità ci sono in questo momento affinché tutti possano ascoltare la parola di Dio. E giusto per vostra informazione, adesso, attualmente, ci sono credenti in 172 nazioni che sono collegati e ascoltano l'ultimo messaggio che Dio ci ha affidato. Ogni cosa è grazia. Chi avrebbe contato su questo 30, 40, 50, 60 anni fa? E oggi noi tutti possiamo sperimentarlo. Anche i nostri fratelli che traducono simultaneamente in 12 differenti lingue, affinché realmente tutti possano collegarsi e ascoltare per essere aggiornati nel regno di Dio. Poi, saluti dal fratello Perry Green. E per farla breve, lunedì scorso abbiamo parlato insieme al telefono ed egli mi ha detto: fratello Frank, era realmente sul mio cuore di venire in chiesa e confessare là che nel 1979 ho preso la decisione sbagliata. E poi egli ha detto altre cose. E poi ha sottolineato: fratello Frank, io credo che la tua chiamata è così vera come la chiamata di Paolo sulla via di Damasco. E questo egli l'ha ripetuto. Vale a dire ieri. Ieri, ancora una volta, abbiamo parlato al telefono. Due volte ha ripetuto la stessa cosa. Egli stesso per il momento non può venire. Ha avuto due operazioni di cancro. Ha fatto la chemioterapia e non può venire, ma saluta tutta la Chiesa ed è unito a noi. Poi voglio sottolineare, il fratello Green è stato quell'uomo che con Billy Paul Branham frequentava la stessa scuola biblica ed egli ha conosciuto il ministero del fratello Branham per molti anni. E poi negli anni 60 egli si è preso cura specialmente che le predicazioni fossero trasmesse a livello nazionale tramite il collegamento telefonico. E il fratello Branham era realmente felice al riguardo. Il fratello Green è stato l'uomo che per primo è arrivato nel luogo dell'incidente e che ha portato il fratello Branham in ospedale. Egli era là quando l'infermiera gli disse alle 4:49 che il fratello Branham aveva dato il suo ultimo respiro. Ed è stato lui che ha organizzato il funerale e che ha cantato il cantico Sol Abifè, Sol Abifè. Ed è stato lui che io ho invitato in occasione del funerale nel 1966 per dare testimonianza di ciò che egli aveva sperimentato nelle riunioni del fratello Branham, ciò che egli aveva visto e ciò che aveva ascoltato. Questo l'abbiamo fatto insieme in molte nazioni e città, fino a che fu presa la decisione nella quale anche altri sono rimasti preda. Ma con Dio ogni cosa è possibile. Chi non ha attraversato la linea rossa e chi non ha peccato contro lo Spirito di Dio, una persona, e questo non lo dimenticherò mai, questo è stato il colpo più terribile per me nel 1979, quando questa persona stava davanti a me e mi disse: Dio non ti ha chiamato, ma il diavolo ti ha chiamato. E in quel momento io sapevo che questo non era indirizzato contro di me, ma era indirizzato contro al Signore. E nessun altro sapeva questo come quella stessa persona in merito alla chiamata, in merito al mandato, di ciò che Dio aveva fatto fino al 1979 in 85 nazioni. Ma con Dio c'è ancora grazia. Egli perdona tutto ciò che viene fatto nell'ignoranza. E finché c'è il tempo della grazia, tutti possono venire e tutti possono credere ed essere salvati. C'è ancora perdono. c'è ancora grazia. Soltanto quando il tempo della grazia sarà passato, allora sarà troppo tardi per sempre. Dunque, siate riconoscenti a Dio di aver preso la decisione giusta al momento giusto. Siate riconoscenti che il Signore vi ha aperto l'intendimento per comprendere le Scritture. Immaginate un po', il più grande uomo di Dio potrebbe entrare in scena? Se Dio non fa grazia, allora le persone non possono credere. E il nostro Signore naturalmente l'ha detto in Giovanni capitolo 8 verso 24. Se non credete che sono io, allora morirete nei vostri peccati. L'incredulità è mortale. L'incredulità è mortale. E la fede, la vera fede, ci vivifica, ci conduce e ci unisce con Dio. Oggi non ci occuperemo di ciò che accade sulla terra. Magari soltanto una piccola osservazione in merito ad Israele. Come i negoziati continuano il loro corso. E ci sono soltanto due parole là, due parole nei titoli, sui giornali, su internet e sui mezzi di comunicazione, vale a dire pace e sicurezza. Riguardo a questo ne parlano tutti i politici adesso. E Paolo naturalmente ha scritto in 1 Tessalonicesi capitolo 5, quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta. E riguardo ad Israele, abbiamo realmente un cuore per tutti. Per tutti. E chi guarda nella mappa mondiale, nei paesi intorno ad Israele, deve cercare a lungo prima che trovi questo piccolo punto. Il mondo arabo è 990 volte più grande del minuscolo Israele. E il minuscolo Israele dovrebbe essere distrutto. Tutto questo territorio è naturalmente qui. Tutti hanno spazio a sufficienza. Tuttavia, veniamo velocemente al punto, che i quattro angeli del giudizio che secondo Apocalisse capitolo 9 sono legati sul fiume Eufrate, legati per quell'ora, giorno, mese e anno, affinché la terza parte della terra possa essere distrutta. Io l'ho annotato. Il fiume Eufrate è lungo 2270 chilometri, dalla frontiera della Turchia fino al Golfo Persico. Ovunque c'è abbastanza spazio. Ma lì dove vi è stata la culla dell'umanità, là dove c'era il paradiso Bashra, Bashra in tedesco e in tutte le lingue significa paradiso. Laddove è iniziata l'umanità, da lì troverà la sua fine. Ma prima che questo avvenga, il Signore porterà via la Chiesa. Noi non attraverseremo questo periodo di tribolazione. E fratelli e sorelle, quando abbiamo cantato, potremmo dire quando abbiamo cantato questi cantici divini della grazia, dell'amore di Dio, ditemi. Ditemi cosa poteva fare di più Dio che di offrirci la sua grazia, di venire Lui stesso a noi per compiere la redenzione, per spargere il suo santo e prezioso sangue per il perdono e per la riconciliazione. Noi l'abbiamo nella parola che Paolo ha scritto ai Colossesi. L'abbiamo già ascoltato. Questo è il pieno Vangelo. Questa è la piena salvezza. E ditemi, chi oserebbe rigettare l'offerta di grazia? Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non si tratta naturalmente soltanto di un messaggio che Dio ci ha dato per grazia. In primo luogo, si tratta che ognuno singolarmente sia salvato. E salvato può essere soltanto chi riconosce di essere perduto e sa di essere senza Dio, di essere senza speranza in questo mondo, di essere perduto. Così come l'ammalato ha bisogno di un medico, così noi come perduti abbiamo bisogno del Salvatore. E beati sono tutti coloro che vengono al Signore e trovano grazia al suo cospetto. Fino ad oggi Egli non ha mai cacciato fuori nessuno. Fino ad oggi Egli ha allargato le braccia dicendo: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Oggi avremo la cena del Signore. E per illuminare ciò dall'Antico Testamento, di cosa realmente si tratta, l'uomo fu creato all'immagine di Dio per avere comunione con Lui. Egli doveva vivere in eterno. E poi è venuta la prova. Poi venne l'incredulità, il dubbio. Poi venne il peccato originale. E una volta per tutte, l'umanità è stata separata da Dio, abbandonata alla morte. E nulla è così certo nella vita come la morte. E dopo il peccato originale, Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Allora l'uomo avrebbe avuto la vita eterna nella sua condizione peccaminosa, e perciò Dio e il Signore dovette mandare via Adamo ed Eva dal paradiso. E poi il piano di salvezza, specialmente ciò che Dio aveva mostrato a Mosè e ciò che gli aveva rivelato. E qui vorrei leggere alcuni passi della Scrittura per avere davanti a noi il piano di salvezza nei dettagli, sin dall'inizio. Specialmente in Esodo capitolo 4 abbiamo l'accenno come Dio li aveva chiamati fuori, come Egli realmente li aveva chiamati fuori, vale a dire coloro che Egli aveva predestinati a ciò. Esodo capitolo 4 verso 22. E tu dirai al Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Perciò io ti dico: lascia andare il mio figlio, affinché mi serva. Era l'esodo che aveva avuto luogo, perché Dio aveva benedetto il suo popolo tramite Abramo. In Esodo capitolo 6, il Signore Dio rivela il suo nome di redenzione nell'Antico Testamento. In lingua ebraica sono scritte quattro lettere, J-H-W-H. E da queste quattro lettere è venuto il nome Yahweh, il Signore come Salvatore. Qui è scritto in Esodo capitolo 6, nel verso 2, Dio parlò quindi a Mosè e gli disse: io sono il Signore. Qui per la prima volta c'è scritto il nome del patto del Signore Dio, Yahweh. Poi nel verso 3, e sono apparso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come Dio onnipotente, ma non mi ero mai fatto conoscere da loro con il mio nome di Eterno. J-H-W-H. Al tempo dell'Esodo, Dio ha rivelato il suo nome del patto al suo popolo del patto per mezzo della sua grazia. E poi è venuta la chiamata fuori. Lascia andare il mio popolo. Sì, lascia andare il mio popolo. Ma l'Esodo ebbe luogo soltanto dopo che l'agnello fu immolato. Ed ogni famiglia mangiava l'agnello immolato e applicava il sangue sugli stipiti. E il Signore Dio disse: quando vedrò il sangue, passerò oltre. Esodo capitolo 12, dal verso 1 al verso 13. Ogni cosa viene descritta. E qui, nel verso 13, leggiamo, Esodo capitolo 12, verso 13, e il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi. Dunque, ed ora la grande domanda: nessuna religione, ma un sacrificio, non qualcosa, ma il sangue. E quanto spesso è stato detto qui, siccome il peccato originale ha avuto luogo nel corpo di carne e sangue, perciò il Signore già nell'Antico Testamento doveva prendere l'agnello e ucciderlo e applicare il sangue sugli stipiti. Finché Giovanni Battista nel Nuovo Testamento ha potuto dire: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Già in tutto l'Antico Testamento, il piano di salvezza del Nuovo Testamento era stato predetto, era stato prefigurato. Poi abbiamo in Levitico, capitolo 16, questa meravigliosa introduzione. Levitico, capitolo 16, l'introduzione in ciò che è accaduto nel grande giorno dell'espiazione del nostro Dio, come l'agnello fu sacrificato. Qui, Levitico, capitolo 16, in primo luogo leggo il verso 2. L'Eterno disse a Mosè: parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dal velo, davanti al propiziatorio che è sull'arca, perché non abbia a morire, poiché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Il propiziatorio era sull'arca del patto ed oggi l'ho portato con me di proposito. Ecco come appariva l'arca del patto. Ecco come appariva. Nell'arca c'era quello che Dio aveva detto a Mosè. E sopra questo propiziatorio ricoperto d'oro, il sangue doveva essere applicato affinché tutti coloro che erano giudicati e condannati da ciò che era scritto là, che fossero resi liberi, rivendicati dal sangue, che trovassero grazia con Dio. Realmente si deve leggere nell'Antico Testamento, per esempio, quando leggiamo in Ebrei capitolo 9, che il nostro Signore è andato al di là del velo, portando il proprio sangue. Ebrei capitolo 9, qui possiamo leggere direttamente dal verso 3. Ebrei capitolo 9, qui sta scritto dal verso 3, Ebrei capitolo 9, verso 3. Dietro il secondo velo c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo, che conteneva un turibolo d'oro e l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovava un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aronne che era germogliata e le tavole del patto. Le tavole del patto che Dio aveva fatto col suo popolo fu messo nell'arca del patto e sopra quest'arca fu applicato il sangue il giorno dell'espiazione. E nel Nuovo Testamento leggiamo che il nostro Signore e Redentore, quale sommo sacerdote, è entrato col proprio sangue nel luogo santissimo e lo ha applicato lì per noi. Verso 5: e sopra l'arca vi erano i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlarne ora dettagliatamente. Leggiamo ancora soltanto dal verso 11 in Ebrei capitolo 9. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Avendo acquistato una redenzione eterna. Lì nessun uomo può cambiare qualcosa. Una redenzione eterna. Prima che andiamo in altri posti nel Nuovo Testamento, specialmente in Romani Paolo l'ha esposto del continuo, ce l'ha mostrato. Romani capitolo 4, leggiamo nel verso 25. Romani capitolo 4, verso 25. Il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Questa è una perfetta redenzione che il Signore Dio ci ha dato per grazia. In Romani capitolo 5 verso 1 leggiamo le meravigliose parole della fede e della giustificazione. Romani capitolo 5 verso 1. Giustificati dunque per fede, siete giustificati? L'avete ricevuto? L'avete accettato? Credete? Credete nella giustificazione divina? Nulla vi viene imputato. Ogni cosa è stata posta sull'agnello. Noi abbiamo parte nella redenzione eterna. E tutto il passato non è più valido, ma soltanto ciò che Dio ha fatto nella nostra vita per mezzo della sua grazia. Leggiamo ancora una volta in Romani capitolo 5 verso 1. Giustificati dunque per fede, l'incredulità è un ostacolo nella nostra via. La fede ci dà l'accesso. Perciò, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Cara anima, hai tu la pace di Dio? Hai tu la grazia di Dio? Hai sperimentato la redenzione di Dio personalmente? Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è un giorno speciale. Oggi nessuno se ne andrà di qua perduto, ma tutti avranno parte nella redenzione e nel perdono. In Romani capitolo 5, nel verso 9 leggiamo: molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Non tu giustifichi te stesso, non io, ma per mezzo del suo sangue. Giustificati per mezzo del suo sangue, che è stato messo sopra l'arca. Così non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. La condanna, il Redentore l'ha presa su di sé. Poi leggiamo qui, nel capitolo 5, i versi 12 e 13. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Sì, questo è vero. Chi è rimasto qui? Tutti quelli che sono venuti qui se ne sono anche andati. Ed ora viene qualcosa di meraviglioso, affinché sappiamo, riassumendolo brevemente, perché era stata data la legge. In Romani, capitolo 5, verso 13. perché fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge. Se il Signore non avesse detto: tu non devi rubare, non devi uccidere, non devi mentire, non devi calunniare, non devi commettere adulterio, allora nessuno l'avrebbe saputo, ma Dio l'ha detto. Egli ha dato la legge per convincerci di peccato, affinché la sua grazia potesse regnare nella nostra vita. Il Vangelo e tutto il piano salvezza del nostro Dio è semplicemente meraviglioso. In Romani capitolo 5, anche versetti 18 e 19. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti vengono ricondotti alla vita. Poi il verso 19. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo, ascoltate attentamente, per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Ubbidiente fino alla morte di croce. Cosa richiede da noi il Signore Dio? Semplicemente una piena consacrazione, nessuna resistenza interiore, ma credere e confidare ed essere ubbidienti verso ciò che il Signore ci ha dato per grazia e ci ha comandato per grazia. Poi veniamo ancora in Romani capitolo 8. Romani capitolo 8, versi 29 e 30. Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo che noi possiamo predicare. Ubbidiente, ubbidiente fino alla morte sulla croce. Ha portato il sacrificio perfetto. Nessuno ha bisogno di essere perduto. Tutti possono essere salvati. E poi il compimento dell'opera di redenzione. Verso 30, in Romani capitolo 8. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Con Dio ogni cosa è già compiuta. Noi aspettiamo semplicemente il ritorno del Signore e il mutamento dei nostri corpi, dalla mortalità all'immortalità. Pietro lo riassume così in Primo Pietro capitolo 2. Primo Pietro capitolo 2, qui abbiamo ciò che era importante per l'uomo di Dio e ciò che egli ci ha lasciato nella sua epistola. Primo Pietro, capitolo 2, verso 24, riguardo al nostro Signore. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. E per le sue lividure siete stati guariti. Questo è il Vangelo, il pieno Vangelo, è compiuto. E perciò voi potete comprendere anche me quando porto questo prezioso messaggio alla gente. Allora vogliamo che venga ricevuto. Noi abbiamo una pena per tutti coloro che lo rigettano, per tutti coloro che pensano di essere salvati tramite qualche genere di rito di una chiesa. Fino a questo giorno nessuna chiesa ha salvato alcun uomo. Il Signore Dio salva tramite la fede, attraverso la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. Ogni altra cosa è un ostacolo per Dio, e di questo non ne abbiamo bisogno. Poi c'è la parola meravigliosa nell'Antico Testamento, nel profeta Michea. Nel profeta Michea il Signore ha già detto come egli si sarebbe occupato del peccato e ciò che sarebbe accaduto quando si sarebbe arrivati a questo. Michea, capitolo 7, gli ultimi tre versetti. Michea, capitolo 7, gli ultimi tre versetti. Verso 18. Quale Dio è come te che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità? Egli non conserva per sempre la sua ira, perché prende piacere nell'usare misericordia. Già nell'Antico Testamento, che non conserva per sempre la sua ira, perché prende piacere nell'usare misericordia. Ed ora viene la cosa straordinaria. Egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. In fondo al mare. E qualcuno ha detto, proprio sopra il mare c'è una scritta: vietato pescare. Vietato pescare in fondo al mare. Vietato pescare. Nessuno ha bisogno di fare qualche sforzo qui per trovare qualcosa. Nulla può essere più trovato. Gettati in fondo al mare. Gettati in fondo al mare. Questo è il Vangelo. Già nell'Antico Testamento. E così vediamo nel verso 20: tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe e la tua misericordia ad Abramo, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. è veramente potente. Già nell'Antico Testamento era stato annunciato. Salmo 103, che perdona tutte le tue iniquità e che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa e ti corona di benignità e di compassione. E poi Isaia capitolo 53. Egli ha preso su di sé le nostre colpe, le nostre malattie. Egli ha preso ogni cosa su di sé. E poi per le sue lividure siamo stati guariti. Tutto l'Antico Testamento testimonia di quello che Dio ha deciso e preparato nel suo piano di salvezza. E poi vediamo il nostro Signore Salvatore nella sua umanità. Egli divenne uomo, ma è rimasto il Signore, il grande Io Sono. Ma a causa nostra, egli doveva diventare come noi nel corpo di carne, trovato nell'esteriore come un uomo, per essere in grado di morire. Ed ecco, nel Salmo 22, quando egli ha preso il vostro posto e il mio posto, quando egli ha gridato al vostro posto e al mio posto, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Questo è stato il momento in cui tutti i nostri peccati e tutte le nostre colpe sono state messe su di Lui, l'Agnello di Dio. E il momento successivo è giunto a compimento, Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Da un momento all'altro la redenzione fu compiuta. E tramite la resurrezione del nostro Signore, Egli ha provato che ha vinto la morte. Morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? L'abbiamo menzionato lo scorso mercoledì sera. Come è scritto in Genesi capitolo 3 del serpente. In Genesi capitolo 3, egli ti ferirà il calcagno e tu gli schiaccerai il capo. Non ti ferirà il fianco, non ti ferirà da qualche parte, ma il calcagno. Sapete cos'è il calcagno? Quando facciamo un passo, allora il piede si alza e quando entra il pungiglione nel calcagno, ed è stato bene così, perché quando il pungiglione è entrato, allora il nostro Signore l'ha potuto schiacciare. Ha potuto schiacciare la testa del serpente e ci ha dato la vittoria per grazia. O morte, dov'è il tuo pungiglione? Inferno, dov'è la tua vittoria? Benedetto e lodato sia il nostro Signore e Dio. Ogni parola di Dio ha il suo posto. E noi possiamo dare tutta la gloria al nostro Signore. E al riguardo, che abbiamo potuto riconoscere il piano di salvezza per il nostro tempo e di non compiacere a noi stessi e passarvi accanto. E tutti coloro che hanno trovato grazia al cospetto di Dio, loro riconosceranno ciò che il Signore fa nel nostro tempo secondo la sua parola, per grazia. Qui non possiamo entrare nei dettagli. Rallegriamoci dell'opera compiuta di redenzione, che siamo diventati figli di Dio per grazia, che realmente la disubbidienza l'abbiamo lasciata. E come Paolo ha scritto, come figli ubbidienti di Dio, vivete una vita gradita a Dio. Anche in mezzo a tutte le prove, in mezzo a tutte le prove, il Signore andrà con noi ed Egli ci porterà attraverso ciò per grazia. Oggi abbiamo la cena del Signore, quale ricordo dell'opera compiuta di redenzione. E tutti i quattro Vangeli parlano di ciò. Sia Matteo capitolo 26, sia Marco capitolo 14, sia Luca capitolo 22. In tutti i Vangeli è scritto al riguardo, sia in Giovanni capitolo 13. Tutti i Vangeli riferiscono di ciò che è accaduto in quel tempo, del tradimento, della corona di spine, in merito al Getsemani, in merito al cammino verso la croce. E il nostro Signore realmente ha camminato nella via più difficile in cui qualcuno abbia mai camminato. Ed Egli realmente ha preso ogni cosa su di sé e ci ha dato una perfetta redenzione per grazia. Leggiamo due o tre versi nei Vangeli. Matteo capitolo 26, versi 28 e 29. Perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto. Dite amen. Il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per la remissione dei peccati. Non è stato sparso il vino, ma l'agnello di Dio ha sparso il suo prezioso e santo sangue per la remissione dei nostri peccati. Il sangue del nuovo patto. Non come in Esodo 12 o in Esodo 24, dove fu preso un agnello. Qui l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio. È così che ha detto colui che ha preparato la via alla prima venuta di Cristo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E qui il nostro Signore e Salvatore, prima che entrasse col proprio sangue nel santuario celeste, egli ha detto: perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per la remissione dei peccati. Ricevetelo, accettatelo. È accaduto per voi, è accaduto per me, è accaduto per noi, ma deve essere ricevuto e accettato. In Marco capitolo 14, leggiamo Marco capitolo 14, verso 24. In realtà si deve leggere dal verso 22. E mentre essi mangiavano, dunque mentre c'era la Pasqua, Gesù prese del pane e dopo averlo benedetto lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie. Lo diede loro e tutti ne bevvero. E poi, di nuovo, in riferimento al suo sangue, nel verso 24, quindi disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti. E poi, in riferimento al calice, egli dice nel verso 25: in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Noi tutti siamo stati invitati alla cena delle nozze dell'agnello e aspettiamo che il Signore ci porti a casa e poi insieme a Lui celebreremo la cena del Signore. Poi, in Luca capitolo 22, anche qui abbiamo ciò che il Signore ha detto. Luca capitolo 22, versi 19 e 20. Poi, preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi. Abbiamo tutti questi meravigliosi passi della Scrittura che il nostro Signore ci ha dato e tramite le Sacre Scritture abbiamo realmente un orientamento complessivo fino al Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Per questo discepolo prediletto di Gesù era molto importante per lui descrivere riguardo a ciò che accadde dopo la cena. Il nostro Signore lavò i piedi dei discepoli. Giovanni capitolo 13, dal verso 4. Si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Se continuiamo a leggere qui, allora vediamo precisamente ciò che è accaduto quel giorno. E poi veniamo al verso 12. Giovanni, capitolo 13, verso 12. Così, dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti. Si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Verso 14. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io, infatti, vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. Poi viene il potente versetto. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Così nessuno può innalzarsi sopra il Signore o sopra la parola. E il Signore ha pronunciato l'ultima parola. E noi crediamo con tutto il nostro cuore ciò che Egli ci ha detto. Riassumiamo. La piena redenzione che Dio ci ha dato per grazia, noi la riceviamo con riconoscenza. E ancora una volta indirizziamo la meravigliosa parola in 2 Corinzi capitolo 5 a tutti, come Paolo l'ha espressa allora. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è il messaggio divino. Il grande giorno della riconciliazione di Dio con l'umanità ha avuto luogo. Il sommo sacerdote, il nostro Signore Salvatore, è entrato nel santuario celeste. Ha messo il suo sangue sul seggio di grazia. Ogni condanna, ogni cosa è stata tolta da noi. Il suo sangue parla più forte del sangue di Abele. Riconciliazione, grazia, perdono e salvezza, noi l'abbiamo potuto accettare per grazia. Poi, anche con il lavaggio dei piedi, sono sincero, io ho praticato il lavaggio dei piedi nella chiesa locale soltanto dopo che sono stato a Jeffersonville nel tabernacolo del fratello Branham ed ho visto là che dopo la cena del Signore ha avuto luogo il lavaggio dei piedi. Per me era pure nuovo, ma mi sono detto: se il più grande uomo di Dio nel nostro tempo ha trovato necessario fare ciò che il Signore ha comandato, chi sono io? E da quel tempo, quando sono ritornato, noi abbiamo avuto pure la cena del Signore e il lavaggio dei piedi. E noi siamo riconoscenti che possiamo credere e farlo in ubbidienza, mostrando con l'ubbidienza che non abbiamo la fede nella testa, ma che abbiamo la fede nel nostro cuore, che ci collega all'ubbidienza. La fede, come dice la Scrittura, ci collega all'ubbidienza. Io posso ancora ricordarlo. Un predicatore pentecostale molto conosciuto nell'Europa dell'Est, un missionario, parlava perfettamente il russo, il polacco, il tedesco, l'inglese, ed egli rise al riguardo e disse: ah, il lavaggio dei piedi, io mi lascio pulire le scarpe. No, no, non con me, non con me. Ogni parola di Dio è santa. E come scritto, il servitore non è più grande del suo maestro. E se il Signore, come maestro, ha lavato i piedi dei discepoli, cosa devo fare io come suo servitore? Io voglio sottomettermi al Signore e voglio fare ciò che Egli ha detto nella sua parola. Poi c'è stata la domanda: chi può partecipare alla cena del Signore? Dico questo come la vedo io. Nessuna età ci viene data nella Scrittura, ma del nostro Signore, quando Egli divenne uomo, sappiamo della sua nascita, sappiamo della sua circoncisione l'ottavo giorno, e poi sappiamo di lui quando aveva 12 anni e che fece un pellegrinaggio a Gerusalemme e lì discuteva con gli scribi in merito alla parola di Dio. Egli parlava così profondamente che sua madre e suo padre, o Maria e Giuseppe, viaggiavano verso casa senza notare che egli mancava, che egli non era affatto con loro, non era con loro di ritorno dal pellegrinaggio. E quando ritornarono a Gerusalemme, dopo 3 giorni, lo trovarono laddove lo avevano lasciato, a conversare con gli scribi nel Tempio. E da questo ho preso che l'età matura alla presenza di Dio inizia all'età di 12 anni. Non ho altri passi della Scrittura al riguardo, ma siamo sinceri. Se iniziamo a dare la cena del Signore ai bambini, dove ci fermeremo? In primo luogo, la redenzione deve essere accettata e ricevuta. In primo luogo, lo Spirito Santo deve convincerci di peccato. In primo luogo, dobbiamo essere salvati e poi possiamo celebrare pure la cena del Signore in modo degno. Dunque, tutti coloro che per grazia hanno ricevuto e accettato la redenzione, sentitevi liberi, come ci dice la Sacra Scrittura. Ve lo leggo in 1 Corinzi capitolo 10 e poi anche nel capitolo 11. Qui, 1 Corinzi capitolo 10, nei versi 16 e 17. 1 Corinzi capitolo 10, versi 16 e 17. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è la comunione col sangue di Cristo? Dunque, dobbiamo avere la comunione, la riconciliazione tramite il sangue. Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Ciò va insieme. Poi il verso 17, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. E poi, nel capitolo 11, 1 Corinzi capitolo 11, qui sta scritto dal verso 23, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Verso 26. poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Poi, naturalmente, c'è l'ammonizione. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Dunque, non uno esamini l'altro, ciascuno esamini se stesso e poi mangi. Nessuno che ha accettato e ricevuto la redenzione, che è diventato realmente un credente biblico, e questo viene riconosciuto se crediamo Marco 16, verso 16, e se in ubbidienza l'adempiamo, come è scritto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Ogni cosa va insieme. E l'ubbidienza è la cosa più importante per i credenti. La disubbidienza è come il peccato di divinazione. E tutto il mondo religioso è aggrovigliato nella disubbidienza. I veri credenti sono stati portati fuori dalla disubbidienza. Sono stati portati fuori dall'incredulità, sono stati chiamati fuori da tutte le tradizioni. Noi siamo eredi del Signore, redenti, riscattati tramite il sangue dell'agnello. Noi siamo l'eredità eterna di Dio, come abbiamo ascoltato, come abbiamo letto. Poi qualcos'altro riguarda coloro che sono in altre nazioni. Noi, in questo luogo, mettiamo in risalto che abbiamo un calice e nella riunione qui, poiché siamo riuniti qui, qui abbiamo quattro sezioni e prendiamo quattro calici. Ma in tutto il mondo americano, in tutto il mondo di lingua inglese, loro non hanno un calice. Loro hanno 36 bicchierini e 36 bicchierini vengono riempiti e ne vengono riempiti ancora 36, secondo quanti vi partecipano. E questo è assolutamente non biblico. Io ricordo nel 1959, quando un grande evangelista dagli Stati Uniti venne a Francoforte e ha celebrato questa specie di cena con tanti bicchierini, ed io sono stato l'unico, per quanto io sappia, sono stato l'unico che non vi ho partecipato. Tutti avevano delle briciole ed ognuno doveva prendere un po' di queste briciole e un bicchierino. E poi egli avrebbe dato il comando lì di fronte: adesso potete mangiare queste briciole. E poi una pausa, ed ora potete bere. Non con me. Noi andiamo alla parola di Dio. E fratelli e sorelle, fratelli e sorelle, se guardiamo a questa riunione, un calice qui, un calice là, e i due calici vengono distribuiti a destra e a sinistra, un calice va sopra nella balconata e poi viene distribuito il pane, uno con il calice e l'altro con il pane, e le persone nel refettorio lo ricevono pure. E dopo la cena del Signore, tutti i fratelli salgono sopra e tutte le sorelle scendono giù nel seminterrato. E poi avremo il lavaggio dei piedi. Io spero che noi tutti l'abbiamo compreso. E anche questa osservazione che la riceviate nel vostro cuore. Anche in questo è necessario che siamo nell'unità e che sappiamo che così è biblico e come può essere fatto in questo luogo per compiacere a Dio. E dunque possiamo farlo. Al nostro Dio sia l'onore, la gloria e la lode. Tutti coloro che hanno consacrato la loro vita al Signore e tutti coloro che sono pronti nell'interiore ad essere battezzati, questo è già valido con il Signore. Questo è già valido con il Signore. Se accettate la redenzione e il perdono e la grazia, la salvezza di Dio, se l'avete già accettata e volete e siete pronti ad essere battezzati, allora potete partecipare alla cena del Signore. Possa il Signore Dio benedire questa sera in modo veramente speciale, che realmente nessuno che dall'Antico e dal Nuovo Testamento ha ascoltato il messaggio divino di salvezza del grande giorno della riconciliazione, del sangue dell'agnello che è stato portato nel luogo santissimo sul seggio di grazia, avendo ottenuto una redenzione eterna. Ricevetelo, accettatelo e ringraziate Dio per questo. Allora questo giorno sarà il vostro più grande giorno che il Signore ci ha dato e che ha fatto per noi. Amen.
Thank you.
vorrei leggere il coro. Vale a dire, sta scritto qui, solo per la grazia di Dio io posso sussistere, essendo liberato dal peccato, camminando avanti senza mai dubitare. Io rimango fermo perché la grazia mi conduce con la potente mano. Cantiamola ancora. Nur ich Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde sei ich in vorwärts gehen. In der Zweifel mir halt ich doch Verstand, denn die Gnade führt mich mit hoher Hand. Nur ich Gottes Gnade kann ich bestehen, von der Sünde lode e ringraziamento siano al Signore. Da parte mia sono riconoscente al Signore per la grazia. E come l'ha espresso il compositore, noi tutti conosciamo questo coro. Io sono uno di coloro che è stato trovato dalla grazia di Dio. E noi siamo coloro ai quali è stata fatta grazia da Dio. Questo abbiamo ascoltato oggi e siamo riconoscenti per questo grande privilegio. Ora arriviamo alla fine stasera ed abbiamo una richiesta per voi tutti. Andiamocene in pace, nella quiete del nostro Signore. Ci ripartiamo da qui. Non parliamo molto adesso, ma meditiamo su ciò che il Signore ci ha detto attraverso la sua parola. E ricordiamoci di ciò che abbiamo fatto qui in ricordo del Signore, che abbiamo preso parte per proclamare la morte del Signore. Ma non soltanto la morte, ma anche la sua resurrezione. E per questo siamo riconoscenti al Signore. Ancora una volta, andate a letto quietamente e lasciate ognuno in pace. Dio volendo, ritorneremo insieme domani per ascoltare di nuovo ciò che il Signore ha da dirci. Lodi a Lui. Poi ho un orologio. Chi lo ha smarrito, venga a prenderlo qui. Ed ora ci alziamo in piedi per la preghiera di chiusura. Padre Celeste, ti diciamo grazie al profondo del nostro cuore per questo giorno che tu ci hai dato, per aver avuto comunione con te, nella tua parola, comunione in quello che tu ci hai lasciato in ricordo di te. Signore, che abbiamo parte nel tuo corpo, che abbiamo parte in quel che tu hai fatto per noi. Per favore, benedicici tutti, benedici tutti coloro che sono qui e benedici tutti coloro che hanno ascoltato ovunque. Ti chiediamo la tua benedizione adesso. Se ci sarà un domani, Signore, donane tutti la grazia. Prepara i nostri cuori, aprili e dona grazia che le cose che devono essere dette siano dette attraverso la tua parola. Mio Dio, rivelati a noi. Per favore, benedici le labbra attraverso le quali parlerai domani. Ti ringraziamo per questo. Per favore, sii con noi. Congedaci con la tua benedizione. Amen. Cantiamo Alleluia, si lodato.